Allora, il titolo del messaggio di questa mattina è la seconda parte di Cuori ostinati. Così andiamo un attimino a riprendere dove abbiamo lasciato domenica scorsa Luca capitolo 10, dal verso 21 al verso 22, così i ragazzi stanno per proiettare i versi biblici. In quella stessa ora, Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse: Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai saggi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Poi lui dice: Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. E qui la prima cosa che dobbiamo vedere è appunto questa straordinaria relazione che Gesù aveva con il Padre. Gesù era più che unito al Padre. Lui amava il Padre e lui amava stare alla sua presenza e quello che era nel suo cuore, la cosa più importante e prioritaria che era nel suo cuore era proprio fare la volontà del Padre. E Gesù ha parlato alla folla, ai sadducei, ai farisei, presentando la figura di Dio, di questo Yahweh, come padre, come Abba. E loro erano stupiti perché non potevano immaginare che un Dio così grande, il creatore del cielo e della terra, potesse poi diventare una persona così intima, così vicina come il padre. E molti non compresero naturalmente il suo linguaggio, perché cercavano di arrivare a Dio con la loro capacità, con la loro intelligenza, con la loro saggezza umana. E qui Gesù mi sorprende perché dice la Bibbia che lui, mosso dallo Spirito Santo, esultò. In realtà la parola originale dice che lui fece un salto, cioè proprio giubilò nel suo spirito. Quindi Gesù salta pure, Gesù si muove, lui non è magari come ce lo immaginiamo noi, tutto serio, messo lì, no, 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 lui a volte saltava, a volte gridava, a volte piangeva, si emozionava. Quindi lui cosa fa? Esulta per questa grande rivelazione che il Padre stesso gli dà dal cielo, che gli dice: Io nascondo a coloro che si sentono i migliori, tra virgolette, e invece do rivelazione a coloro che hanno un'attitudine come i piccoli fanciulli. E questo è molto importante che noi questa mattina possiamo afferrarlo, perché se vogliamo avere una relazione con Dio, quanti di voi volete avere una relazione con Dio Padre? Non come un Dio straniero, un Dio se esiste, non esiste, ma come un papà. Perché questo è quello che Gesù è venuto a fare. Gesù è la via, la verità, la vita. E dice: Nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Siete qui? Così lui è venuto ad aprire una porta e questa porta è la porta della relazione tra l'umanità e il Padre Celeste. E lui dice: Io voglio che tutti possano avere questa relazione, ma non tutti entrano in questa dimensione, in questa relazione Padre-Figlio. Perché? Perché vogliono arrivare a Dio con le loro capacità, con la loro intelligenza, ma noi sappiamo che quando invece dobbiamo arrivare al Signore, dobbiamo avere un'attitudine di umiltà, perché Dio fa grazia agli umili e invece resiste ai cuori orgogliosi. Quanti dicono amen? Ora, Dio, perché Gesù è Dio, dice: ti è piaciuto così, Padre? Gesù e il Padre erano uniti, erano uno. Cioè le decisioni del Padre erano anche le decisioni di Gesù. Se il Padre diceva una cosa, Gesù era d'accordo. Non gli diceva, no, però questa cosa, sai, non mi piace. No, lui è sempre stato all'unisono con il Padre, unito, di pari sentimento. E quindi il Padre gli dice a Gesù, guarda che io desidero, e questo mi piace, rivelarlo a chi voglio rivelarlo. Sapete che significa questo? Che nessuno di noi merita la grazia di Dio, che Lui fa grazia a chi vuole fare grazia, che Lui, come Lui vuole, come a Lui piace, può dare qualcosa o non può dare qualcosa. Ma sicuramente la nostra attitudine fa molta differenza. Il nostro cuore deve essere un cuore, appunto, non ostinato, ma come quello dei bambini, pieno di fiducia, pieno di semplicità, pieno di umiltà, credendo in quello che Dio dice sempre nei nostri riguardi e verso di noi. Così Egli non è debitore verso nessun uomo, ma Lui fa grazia a chi vuole fare grazia. E nessuno di noi può dire io la merito. Nessuno. Gesù era l'unico ed è l'unico che poteva meritarla ed è l'unico che ha dato la sua vita per noi. Un innocente muore per tutti quelli che erano peccatori. Siete qui, cari? Ora, lo Spirito Santo non può condividere nulla con un cuore ostinato. Questo è quello che Gesù stava dicendo. Padre, tu le hai nascoste. Cioè, significa che ci sono delle cose che Dio prende e non vuole darti fino a quando la tua attitudine cambi. Quindi lo Spirito Santo vorrebbe condividere delle cose nuove con te, ma se trova un cuore ostinato, questo allo Spirito Santo dispiace in prima cosa fondamentale, e poi lui si priva di poter condividere quello che invece in maniera gioiosa vorrebbe dare. Ora, questa parola è per poter fare in modo che tutti noi possiamo ricevere cose nuove da Dio. La Bibbia dice che il giusto vive e vivrà per la sua fede. Se tu sei nato in Cristo Gesù, tu sai che il tuo cammino cristiano è segnato da una dimensione che è la dimensione soprannaturale e dove tu puoi accedere attraverso e unicamente attraverso la fede. E la fede per crescere è la fede per poter permettere ad ognuno di noi di crescere, ad avanzare e continuare il nostro cammino cristiano, ha bisogno di rivelazione. Dì alla persona che è accanto a te, tu hai bisogno di nuove rivelazioni. Perché ci sono tanti cristiani che vivono delle rivelazioni di 10 anni fa. Ci sono tanti cristiani che vivono delle rivelazioni, oh io so che un giorno Dio mi ha detto. Invece lo Spirito Santo è qui per dirti questa mattina, io ho nel cuore di darti nuove rivelazioni. Voglio darti cose nuove che scendono dal cielo. Quanti dicono amen? Ma lo Spirito Santo non può parlare con un cuore ostinato. Sapete le uniche parole che lo Spirito Santo può dire a un cuore pieno di spazzatura? Pulisciti. Pentiti, ravvediti. Non illudiamoci e siamo sinceri con Dio. Dobbiamo essere sinceri anche perché Dio ci conosce personalmente. Lo Spirito Santo non può parlare. Ditemelo voi, ma come può parlare lo Spirito Santo quando trova un cuore pieno di amarezza? Quando trova un cuore pieno di offese? Quando trova un cuore pieno di peccato, di spazzatura, o di mancanza di perdono? Come può lo Spirito Santo dirti quello che tu farai quando in realtà il tuo cuore è separato da un muro? Perché il peccato crea, produce un muro di separazione tra te e Dio. Come può lo Spirito Santo parlare a un cuore risentito, pieno di risentimento? Come può parlare lo Spirito Santo a un cuore ostinato a disubbidire? La Bibbia dice che Dio conduce gli umili e Dio insegna i mansueti. Le persone che hanno un cuore ostinato in questa maniera, l'unica cosa che dovrebbero fare è andare alla presenza di Dio, cercarlo con tutto il cuore e dire: Signore Padre, perdonami e aiutami a essere completamente liberato da questa attitudine del mio cuore. Siete qui, cari? Oggi tanti non parlano più di pentimento. Oggi tanti non parlano più di ravvedimento. Oggi tanti parlano di guarigioni, di miracoli, di gloria, di potenza, di doni, di prosperità. Ma io sono qui oggi per parlarvi da parte di Dio. Oggi io voglio scuotere il tuo cuore. Oggi desidero che lo Spirito Santo possa rimuovere tutta quella maschera fasulla di cristianesimo e possa tu ritornare al primo amore. Ho una domanda da farti da parte di Dio. Qual è lo stato del tuo cuore? In che stato si trova il tuo cuore? Non ditemelo, diteglielo, ammettetelo. Se Gesù ha potuto perdonare coloro che lo stavano maltrattando, lacerando e uccidendolo sulla croce, quanto più tu ed io possiamo perdonare gli altri? La mancanza di perdono crea una corteccia nel tuo cuore. E aggiungo, crea una maschera. Sapete, se c'è una categoria che Gesù non ha mai sopportato, sono gli ipocriti. Gli ipocriti sono, dal greco la parola originale è doublephas, attori. Quelli che vengono in chiesa e sembra che siano immersi nella gloria. Poi escono da quella stanza, da quella porta, e ritornano ad essere delle persone carnali, piene di peccato, mondani. Tu li vedi in mezzo a tanta altra gente e non c'è differenza. Qual è lo stato del tuo cuore? Hai perdonato le persone che ti hanno ferito? Levitico 19, verso 17 dice: non odierai il tuo fratello nel tuo cuore. Riprendi pure il tuo prossimo, ma non tirarti addosso alcun peccato per causa sua. Guardate quanto è potente questo verso. Quando tu non perdoni, stai attirando nella tua vita del peccato. Ti stai legando a quella persona che non hai perdonato, e la condizione di quella persona ricade anche sulla tua vita. E il verso 18 dice: non farai vendetta, non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono l'Eterno. Ascoltatemi, alcuni pensano che il comandamento di Gesù, ama il tuo prossimo come te stesso, sia un comandamento del nuovo patto, del Nuovo Testamento. Io oggi sono qui per farvi vedere attraverso la scrittura che questo comando, che è il comando per eccellenza ed è il comando dell'amore di Dio, che dobbiamo amarci gli uni gli altri, Dio l'aveva stabilito già fin dall'Antico Testamento. Perché Dio è lo stesso, cambia il tempo, cambiano le stagioni, cambiano gli anni, cambiano i secoli, cambia l'umanità, cambia la politica, la borsa sale, scende, c'è chi se la prende e se la porta via, ma Dio rimane lo stesso, dite amen. La sua parola rimane sempre la stessa, dite amen. E alcune persone pensano che pur vivendo in certi modi ostinati, ostili, pensano di avere pure comunione con lo Spirito Santo. E questa è una beffa. È una fasullità. Forse tu puoi sentire la presenza di Dio quando sei riunita insieme al popolo di Dio. Ma una cosa è sentire la presenza di Dio, una cosa è camminare con la presenza di Dio. Dio non può camminare con una persona che vive nel rancore. Dio non può avere comunione con il peccato. State comprendendo, sì o no? La Bibbia dice che quando l'uomo pecca, crea un muro di separazione. In 1 Giovanni capitolo 1 verso 9 dice: ma se tu confessi il tuo peccato. Sapete che anche se siamo salvati per grazia mediante la fede in Cristo Gesù, possiamo commettere dei peccati? Ne commettete più peccati? Quanti di voi avete commesso qualche peccatuccio, diciamo, ultimamente, diciamo? O siete così santi da meritare subito il cielo? Alcuni posti sono liberi perché sono stati già rapiti direttamente, che erano perfetti. Bene, noi siamo invece qui perché sappiamo di essere imperfetti, perché abbiamo bisogno di maturare, di cambiare, di essere trasformati, e abbiamo bisogno di crescere nell'amore, abbiamo bisogno dello Spirito Santo e abbiamo bisogno dei fratelli e delle sorelle. Amen. Fai questo applauso più forte per Gesù. La Bibbia descrive un cuore ostinato come colui che ha una faccia rigida, dura. Quando il cuore è ostinato, anche la faccia diventa dura, cambia. Ci fate caso? Quando stai bene perché cammini realmente con il Signore, oh, anche la tua faccia è tutta un'altra cosa. Ma quando invece ci sono delle situazioni che non vanno bene, anche ora tutti cominciano a mettere bene. Che il pastore mi deve guardare, altrimenti qua succede subito che capisce che io... No, non siamo qui, diciamo, per mettere trucchi, per mettere maschere. Siamo qui per dire: Signore, abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno che anche quando noi sbagliamo, sappiamo che abbiamo un avvocato presso il cielo che ci giustifica, che ci aiuta e che ci trasforma, e questo avvocato è Gesù Cristo. Amen. Ezechiele 2:4 dice: quelli ai quali io ti mando, alleluia. A chi li stava mandando il Signore a Ezechiele? Dove lo stava mandando? Dai popoli stranieri? No. Dio lo stava mandando ad un popolo dalla faccia dura. Ezechiele, vai nella casa di Israele. I suoi fratelli, il popolo di Dio. E tu dirai così, così dice l'Eterno il Signore. Ezechiele 3,7 ancora, guardate. Ma la casa di Israele non vorrà ascoltarti. Oh, questo ha toccato profondamente il mio cuore. Perché non vogliono ascoltare me. Mamma mia, questa qua. Infatti la casa di Israele, dice, ha un cuore ostinato e ribelle. Non ti ascoltano. Ci sono quelli che ti abbassano la testa. Sì, sì. Sì, pastore, sì. E poi fanno sempre di testa loro. Dio ti deve parlare. Come ti deve parlare? Se il tuo cuore è ripieno di tante cose che non vanno bene, che ti stanno, tra parentesi, rubando la gioia, la pace e la felicità di vivere il tuo rapporto con Dio. Ma il Signore come deve fartelo capire? Attraverso le autorità. Siete qui, cari? La casa di Israele, naturalmente, qui paragonata è rappresentata e figura della Chiesa. Oggi la Chiesa è il mondo, che noi chiamiamo il mondo, dicevo, noi veniamo, io ero nel mondo, ora sei sulla luna, però va bene così, dico, è un linguaggio evangelico, però il mondo sono quelli fuori dalla Chiesa che non hanno ancora conosciuto Gesù, però Dio sceglie uomini, sapete per cosa? Per parlare alla sua Chiesa. Perché quanto sembra strano che molti pensano che bisogna parlare soltanto a quelli che sono fuori dalla Chiesa, dobbiamo evangelizzare e io sono il primo a farlo, ma spesso c'è bisogno di sedersi e dire: Signore, parlami, ho bisogno di ascoltarti, ho bisogno che tu guidi la mia vita, ho bisogno di fare scelte che forse sono determinanti per la mia vita. Ma quelle scelte io le voglio prendere insieme a te. Amen. Così, ancora, guardate cosa dice il Signore in Marco capitolo 6, verso 45. Un cuore ostinato non ha più la percezione spirituale. Sapete perché? Perché vive nella paura. Quando tu inizi a prendere la tua vita in mano e non la lasci più nelle mani del Signore, le paure incominciano ad arrivare. Sapete perché molti soffrono di ansia, di preoccupazione, di paura? Quanti soffrite di ansia, preoccupazione, paura? Non vi preoccupate, non si paga niente, potete alzare la mano. Quanto? Ecco qua. Tutti quelli che soffrite di questa cosa, c'è una piccola chiavetta che vi verrà data all'uscita, non sto scherzando, che vi ve la darò ora attraverso la parola di Dio. Questa chiave si chiama fiducia. Devi ritornare ad avere fiducia in qualcuno che possa guidare, proteggere, prendersi cura della tua vita e guidare la tua vita. E questo qualcuno io te lo voglio presentare, si chiama Gesù di Nazareth. Lui non fallisce mai, non sbaglia mai, e se tu avrai fiducia in lui, puoi fidarti di quello che ti sto dicendo, tu avrai pieno successo. Ma tutti i nostri fallimenti arrivano quando noi vogliamo fare di testa nostra. Tutti i fallimenti e gli errori che possiamo fare, che abbiamo fatto nella nostra vita, arrivano. Ma non arrivano perché è Dio che li manda. Ah, Dio non mi ama, si è dimenticato di me, mi ha mandato le sciagure. No, non è così. Le tue conseguenze di oggi sono il risultato delle scelte che tu hai fatto ieri. Tanti vivono nel peccato, poi arrivano le conseguenze brutte e dicono: ma come mai tutto questo? Ma prima ti è piaciuto però il peccato. State comprendendo? Allora questa mattina noi dobbiamo uscire fuori dall'ansia, dalla paura, dalla preoccupazione, fuori da questa situazione così diabolica, direi. Perché ci sono persone che non dormono la notte, ci sono persone che prendono le goccine per dormire. Ci sono quelli che si vedono le pasticche, perché passando. Comincia a vedere cose che non sono. non è l'SD, no, acidi, no, non sto parlando di quello, sto parlando di psicofarmaci, che sono anche pericolosi. La paura è diabolica, di amen, ma la fede è divina. E tu questa mattina devi entrare nel territorio della fede, ma voglio dirti una cosa, non puoi entrare nel territorio della fede se prima non lasci le tue paure, se prima non lascerai le tue ansie, le tue preoccupazioni, il rischio o la paura del fallimento, o alcuni hanno la paura della morte. Voglio dirti una cosa, c'è qualcuno che ha vinto ogni forma di paura e quel qualcuno si chiama Gesù Cristo. Lui ha vinto ogni forma di paura. Marco 6,45, subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli. Oh, quanto mi piace questa parola. Perché alcuni pensano che Gesù è sdolcinato. Dico, per favore, puoi prendere da qui? Chiedo gentilmente di fare qualche passetto avanti. No, Gesù, dice la Bibbia, li costrinse, cioè li ha spinti. Dall'ebraico ammutò, cioè li ha proprio catapultati nella barca, dice andatevene, non voglio più stare con voi, devo stare solo col padre, attraversate questo lago, arriverete alla nuova città dall'altro lato e lì avremo tante cose da fare. E loro non capirono, dice la Bibbia, guardate, dice il verso 50 dice, perché lo avevano visto tutti e si erano spaventati. Ma chi avevano visto? Chi era quello che avevano visto? È Gesù, era Gesù che camminava sulle acque, in mezzo alla tempesta. E incominciarono a gridare dalla paura, sapete perché? Perché quando un cuore è ostinato, quando un cuore vuole vivere in modo indipendente, tu non riconosci più chi è Gesù. Non lo riconosci, dice, ma perché tu sei Signore? Erano annappiati, cioè non avevano più la chiarezza spirituale e non vedevano più Gesù, lo vedevano, gli sembrava un fantasma. Infatti gridarono dalla paura, aiuto! E Pietro si afferrò a Tommaso, Tommaso aiutami! Giovanni, levati il doaco! Cioè incominciò tutto un movimento in quella barca che incominciò anche a vacillare e quindi l'acqua entrò dentro. Gesù si avvicinò e piano piano li rassicuro, che bello, che meraviglioso. Non temete, sono io, fatevi animo. Cioè, come dire, prendete coraggio. Gesù ha dato una nuova rivelazione. Mai naturalmente avevano visto prima il Figlio di Dio camminare sulle acque. Non ci provare, che attenti affondi, diciamo. Cioè, faglielo fare a Gesù. No, lo diciamo perché magari dice, Gesù ha fatto questo, lo posso fare pure io. Non lo fate, perché altrimenti incominciate a prendere acqua da tutti i lati. E il verso 52, guardate cosa dice. Salì nella barca con loro, il vento nel frattempo si calmò. Oh, che bello. Quando Gesù è nella tua vita, i venti si calmano. Quando Gesù è accanto a te, anche se dorme forse lì a poppa, si mette lì e sta dormendo, sta riposando, puoi stare tranquillo. Ogni tempesta nella tua vita si calmerà. Di amen. Quanti di voi siete immersi in una tempesta? Meno una, dico. Più di una? Chi vota di più? Io ne ho 5, pastore, va bene. Sappi che Gesù è con te, sia per una, due, tre, quattro, cinque, qualunque sia la tempesta si calmerà. Dove Gesù arriva, il potere soprannaturale di Dio si manifesta. Amen? E poi il verso 52 dice, perché non avevano capito. Un cuore ostinato è un cuore manipolato dagli spiriti bugiardi, dagli spiriti dell'errore, dagli spiriti dell'avidità. Prima Timoteo 6, dal 9 al 12, scrivetelo e poi ve lo leggete a casa. Prima Timoteo 6, dal 9 al 12, e poi ancora Atti 5 da 1 a 12. Leggiamo soltanto il verso 4. Qui c'è Anania e Saffira, che più Saffira si chiama Zaffigna, con la coda. Volevano rubare allo Spirito Santo. Ma come fai a rubare allo Spirito Santo? Cioè sei proprio fuori. E il verso 4 dice: se questo restava invenduto non rimaneva tuo, e il ricavato della vendita non era forse a tua disposizione, perché ti sei messo, guardate, non dice Satana ti ha messo, prima dice ti sei messo in cuore questa cosa. Attenzione a quello che mettiamo nel nostro cuore, attenzione a tutta la sporcizia, la spazzatura che molti buttano nel nostro cuore. Custodisci il tuo cuore, custodite il vostro cuore. Il vostro cuore è fondamentale. Non permettete a nessuno di riempire il vostro cuore con la menzogna, con le bugie e con tutto quello che viene dall'errore, da Satana e dall'inferno. Custodisci il tuo cuore perché è fondamentale. Quanti dicono amen? E poi ancora, guardate, il verso 9 dice: allora Pietro le disse adesso a sua moglie, prima uno, poi l'altro, disse: perché vi siete messi d'accordo di tentare lo Spirito del Signore? Attenzione, cari, attenzione a come non soltanto facciamo riempire il nostro cuore, ma anche a come ci comportiamo di fronte allo Spirito di Dio. E Pietro qui parla in modo profetico e qui, diciamo, succede qualcosa di inverosimile che mai era successo prima, che queste due persone muoiono davanti alla santità di Dio. Ancora, un cuore ostinato è ingannato. Quando un cuore è testardo, è cocciuto, è là, fisso, che deve fare come dice lui o dice lei, lì arriva lo spirito dell'inganno. Il Satana ti prende e ti inizia a trascinare fuori dalla verità. Soltanto la verità può liberare un cuore ostinato, la rivelazione della verità. Marco 4, 18, 19, guardate cosa dice: quelli che invece ricevono il seme fra le spine sono coloro che odono la parola, ma le sollecitudini di questo mondo, l'inganno delle ricchezze e le cupidice delle altre cose sopravvengono, soffocano la parola e questa rimane infruttuosa. Dio manda la sua parola, ma quando tu vivi nell'inganno, quella parola deve cercare di rompere il sasso, deve cercare di rompere. C'è bisogno prima di estirpare le spine e c'è bisogno di che deve scendere in profondità. E Gesù, questo è quello che insegna, dice l'inganno delle ricchezze. E qui siamo in una città e in una regione e in una parte dell'Italia dove tutti lavorano, 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 impegni, 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 e poi hanno una vita tutta distrutta. Problemi a casa, famiglia. Il sabato sera i giovani si vanno a ubriacare o a drogare perché devono svuotare questo senso di fallimento che hanno interiore, di abbandono. Le famiglie sono distrutte, la parola deve arrivare ma rimane soffocata. L'inganno soffoca la verità. E questa mattina abbiamo bisogno che il fuoco dello Spirito Santo scenda e bruci tutte queste spine, questa erbaccia che il diavolo ha fatto crescere nel tuo cuore, affinché il tuo cuore ritorni a essere pronto per essere lavorato e per poter iniziare una nuova semina nel tuo cuore. E ancora, un cuore ostinato è privo di rivelazione e quindi non si può convertire. Avete mai parlato alle persone? Quando tu parli di Gesù a una persona sembra che la parola ti rimbombi. Beh, Ci avete provato mai? Avete mai avuto questa sensazione? Che tu parli a uno di Gesù e sembra che questo ti stia ascoltando, però poi la parola, paff, ti ritorna su. Perché? Perché il loro cuore è ostinato, è duro. Però questa mattina io ti voglio incoraggiare a continuare a pregare per questa persona. Continua a intercedere per questa persona. Continua a parlare a questa persona. Perché? Perché la parola di Dio prima o poi scenderà in profondità e arriverà il frutto della salvezza nella vita di quella persona. Amen. Così tu insisti e persisti. C'è bisogno di insistere con gentilezza. Non fate come qualcuno che ha usato le maniere forti per fare convertire le persone. No. Giovanni 12,40, e così poi arriviamo alla conclusione. Giovanni 12,40 dice: egli ha accecato i loro occhi, ha indurito i loro cuori affinché non vedano con gli occhi, non comprendano con il cuore, non si convertano e io non li guarisca. Ci sono persone che soffrono e che sono malate perché? Perché hanno un cuore ostinato. E la parola di Dio non può scendere in profondità e tu non puoi vedere, non puoi assimilare, non puoi comprendere la verità della parola di Dio e il tuo stato rimane sempre lo stesso, cioè malato sei e malato ritorni a essere. Ma questa mattina dobbiamo pregare lo Spirito Santo che apra i tuoi occhi. Dobbiamo pregare lo Spirito Santo che tu inizi a comprendere la verità. Dobbiamo pregare lo Spirito Santo che inizi a spezzare il sasso più duro che sta coprendo il tuo cuore. Dobbiamo pregare lo Spirito Santo affinché Lui ti aiuti a convertirti al Vangelo, perché ascoltatemi, il ravvedimento, la conversione non è soltanto una volta quando è avvenuto, quando è accettato Gesù. Ogni giorno dobbiamo pentirci, ogni giorno dobbiamo andare alla croce, ogni giorno dobbiamo ravvederci, ogni giorno abbiamo bisogno di convertirci. Smettiamola con questo cristianesimo fasullo che puoi fare tutto quello che vuoi, tanto poi Dio ci perdona a tutti. Non è così. Ogni giorno devi fare una scelta. Vi siete accorti? Che ogni giorno arrivano le tentazioni, ogni giorno arrivano le tempeste, ogni giorno arrivano i problemi, ogni giorno ti metti davanti a una scelta e dici: cosa farò? Sceglierò per lo spirito? Sceglierò per la carne? Cosa farò? Come possiamo, mentre vi alzate in piedi, come possiamo essere liberati dallo spirito dell'ostinatezza? Come possiamo far lavorare la parola di Dio nel nostro cuore? La prima cosa che dobbiamo fare per essere liberati è cercare Dio. Devi cercare Dio. Lo devi cercare con tutto il tuo cuore. Lo devi cercare. Non devi soltanto cercarlo così: Signore, ti cerco. No. Devi cercarlo con tutta la bramosia fino a quando Lui non arriverà e si farà conoscere. Devi cercarlo con tutta l'anima, piangendo, digiunando, rinunciando a tante cose per stare con Dio e dire: Signore, io sono stanco di questo cuore così duro, sono stanco di essere così ostinato, questa mattina ti cerco con tutto il mio cuore, fatti trovare. Lasciati trovare, Signore. Ma di là cercherai l'Eterno, il tuo Dio, e lo troverai. Questa è una promessa. se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Sapete perché alcuni non hanno trovato ancora Gesù? Perché non lo hanno cercato secondo il consiglio della parola di Dio. Questa mattina devi rompere il tuo cuore. Questa mattina devi avere un cuore contrito, un cuore che si rompe, che decide di arrendersi alla presenza di Dio. Cercate l'Eterno e la sua forza. Cercate del continuo la sua faccia. Non puoi accontentarti di quello che oggi stai per vivere e stai vivendo. Ogni giorno devi cercare il Signore. Ogni giorno devi bussare alla porta della sala del trono. Gesù ha detto: chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Ma non devi bussare soltanto una volta, se ci provo. Devi stare lì continuamente a bussare. Io non andrò via fino a quando questa porta non si aprirà. State comprendendo? Non devi fare il solitichino nella porta, toc toc, vediamo se c'è qualcuno che mi apre. No, devi picchiare. Signore, ho bisogno di te, ho un caso disperato, ho bisogno che tu guarisci il mio cuore, ho bisogno che tu lo liberi dal peccato, ho bisogno che tu mi aiuti a perdonare coloro che mi hanno ferito, ho bisogno. La seconda cosa che dobbiamo fare appunto è pentirci. Mentre tutti gli occhi sono chiusi, ascoltatemi. Io non so il male che tu hai ricevuto, ma io so gli effetti di un male ricevuto. È la cosa più incredibile che se tu non perdoni, non soltanto hai ricevuto del male, ma ti leghi continuando a vivere una vita che è piena di male, che non sfocia nella benedizione, che non sa che cosa sia la gioia, la felicità. E sai perché? Perché quando noi non perdoniamo, noi ci stiamo mettendo in una sedia di giudizio. Tu ti stai mettendo al posto dell'unico giudice che c'è su tutto l'universo. Così questa mattina tu devi cercare Dio con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, picchiando in quella porta, ma devi andare a Lui pentendoti, perché anche involontariamente ti sei messa in una posizione al di sopra di Dio. Perché se Dio perdona, quando una persona va davanti a Lui e chiede di essere perdonato, chi sei tu da non perdonare quella persona? La terza cosa è avere un cuore umile. Questa mattina Dio ti sta dando una chiave. Andare a Lui con un cuore rotto. L'umiltà è come una forza interiore che inizia a fare sgretolare tutto l'indurimento e la corteccia che c'è nel tuo cuore. Quando tu con umiltà vai davanti a Dio e rompi il tuo cuore e dici: Signore, io non so perché sono così, ma questa mattina decido di arrendermi a te. Quella tua umiltà inizia a fare sgretolare tutto quel callo indurito del tuo cuore, tutta quella parete dura attorno al tuo cuore inizierà a sgretolarsi piano piano. Inizierai a respirare, a vivere. Inizierai a risentire la parola di Dio, la presenza di Dio, la voce di Dio. Inizierai a sentire le emozioni e i sentimenti che hai perduto. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Signore Dio, tu non disprezzi mai un cuore rotto e contrito. Questa mattina devi andare alla presenza di Dio e devi rompere il tuo cuore. Come posso rompere il mio cuore? Il mio cuore lo posso portare come un alabastro ai piedi del Maestro e dire: Signore, questo è ciò che ho, questo è quello che ti offro, questo è quello che ti dono. Tutto ciò che ho adesso è nelle tue mani. Tutte quelle persone che vogliono umiliarsi davanti a Dio, tutte quelle persone che vogliono dire a Gesù: aiutami, tutte quelle persone che vogliono iniziare un cammino di ricerca verso Dio, per favore uscite dal vostro posto e venite qui velocemente. Vieni ai piedi del Signore e inizia con un'azione di umiltà a riconoscere il bisogno che hai di Dio. Venite. La Bibbia dice che il Signore, l'Eterno, è vicino, non è distante, è vicino a quelli che hanno un cuore rotto. Dio si mantiene a distanza da un cuore orgoglioso, ma Dio si avvicina verso tutte quelle persone che hanno un cuore umile e hanno un cuore che si rompe come l'alabastro di quella donna. Simone era a casa sua, la folla era a casa di Simone, Gesù era presente in quella casa, ma nessuno si avvicinò come quella donna al punto di abbracciare i suoi piedi, bagnarli con le lacrime, baciarli e asciugarli con i suoi capelli. Tutti erano in quella stanza, in quella casa, ma solo una tocco i piedi del Signore. Il tuo cuore che si rompe questa mattina ti dà l'accesso ad avvicinarti di più a Gesù. Rompi il tuo vaso. Non lo tenere più indurito. Non resistere più di fronte all'amore che Cristo ha per te. Questa mattina rompi, versa il tuo cuore ai piedi del Signore. Tutte quelle ragioni, rompi quei sensi di ingiustizia, rompi tutte quelle argomentazioni inutili e lascia che Lui entri e guarisca. Dare il tuo cuore, ritorna ad avere fiducia, ritorna a dare tutto il tuo cuore. Così imperfetto, sì, così imperfetto. Così pieno di limiti, così pieno di limiti. Mettilo nelle sue mani.